dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Cosa si può augurare ogni giorno a chi si vuole davvero bene? Ma bene davvero, eh? Allora, proviamo così, andiamo per gradi. Qualcosa di semplice, innanzitutto, non so, prendersi una pausa, per esempio, tra le 11 e mezzogiorno, accendere la 2, alzare assolutamente il volume di Rete 1, radio che tra l'altro dovrebbe essere già sintonizzato su Rete 1 perché Alba Chiara, 720, modem, casa svizzera, mille voci, sono parte della nostra e vostra quotidianità e quindi prepararsi a passare una giornata semplicemente, specialmente, unicamente, lo dico anche, ma sì, magicamente perfetta, con mille storie.
I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
Let's go.
Inizio perfetto? Io azzardo sì. Buongiorno da Stefano Ferrando, il vostro gerundio del mattino. Ben ritrovati a Mille Storie, in regia Fabio Bosia, che se la sta ridendo perché questa canzone l'ha messo di buon umore, mi confermi, giusto così? 0848030808 per raccontare, per esempio, Tania Ciriaco al centralino, oppure direttamente nella chat di Rete 1, 076-321-1113, cosa fa della vostra giornata un perfect day. Adesso ho detto perfect day, così Antonio Bolzani quando arriva mi tirerà le orecchie perché ho usato un'espressione inglese. Possiamo, dai, facciamo anche subito una lista di auguri per una giornata perfetta? Potremmo, però sto pensando, Fabio, mi stai guardando un po' così. Temo che ne verrebbe fuori una collezione capace di cariare i denti anche a distanza siderale, cioè un mix fra i migliori cartigli dei Baci Perugina e i peggiori biglietti dei Biscotti della Fortuna. Biscotti della Fortuna, li conoscete tutti i Biscotti della Fortuna. Fabio, di che nazionalità, da dove arrivano i Biscotti della Fortuna?
Cina.
Sbagliato. Vedi, perché moltissimi lo hanno pensato. Però no, sono nipponici, dovete sapere che sono nipponici. E non mi sono giocato gli ultimi neuroni e la memoria è giusta, non mi tradisce. I cinesi però bisogna dire che sono gli attori principali della loro diffusione. Insomma, diciamo una collaborazione di successo per certi versi anche sorprendente. Avete mai sentito parlare di Yasuko Nakamachi? No, allora vi do tre opzioni. Yasuko Nakamachi è un giocatore di baseball. Sapete che i migliori giocatori di baseball non sono statunitensi, eh? La Major League va bene, però i migliori giocatori di baseball sono giapponesi, le grandi stelle. Se trovo tempo, magari uno di questi giorni vi posso raccontare di Shohei Ohtani, detto il divino, cioè il suo soprannome penso che già dica molto di che razza di giocatore sia. Vi dice anche, visto che ne sto parlando così tanto, che Nakamachi non è un giocatore di baseball, quindi via l'opzione 1. Opzione 2, attenzione, attrice celebre per una celebre serie TV giapponese, Nikkei, in cui interpreta una cuoca visionaria. Fuochino. Cos'è? Già suonava mica male. No, allora, la terza opzione, quella giusta, è una ricercatrice presso l'Istituto per lo Studio della Cultura Popolare Giapponese dell'Università di Kanagawa. Laureata in folcloristica e storia culturale, si interessa di divinazione e soprattutto di cultura gastronomica. Vedi che ci arriviamo ai biscotti? E lei, infatti, a svelare il mistero, o meglio, a recuperare quel sottile filo rosso, che a Mille Storie diventa rosa, che unisce tanti ristoranti cinesi sparsi per il mondo nell'immediato dopoguerra negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di chop suey? È un piatto cinese. È un piatto cinese con una spolverata di stelle e strisce. Ecco, mettiamola così. Tendenzialmente a base di pollo, ma anche maiale, non setoloso, verdure saltate in padella, coperto da una salsa piuttosto densa. Fabio ha capito quel setoloso, ma molti probabilmente l'hanno pensato. È il 1945 e i soldati stanno tornando dalla guerra e a San Francisco, vicino alla base militare, provano, abbinato a quel piatto, un biscotto, o meglio, abbinato, è un piccolo omaggio a fine pasto, come quando da noi ti portano il caffè con il cioccolatino, con il rischio che la tazzina calda, che cosa fa? Scioglie il cioccolatino, tu lo apri e ti imbratti le mani e la camicia. Perché la vita vissuta c'è sempre, a Mille Storie. Ma torniamo a San Francisco, stiamo parlando di altro. I militari adorano quei biscotti e, rientrando nelle rispettive città, chiedono in ogni ristorante cinese quel biscotto benaugurante. Poi, insomma, siamo nell'immediato dopoguerra, due parole di incoraggiamento ci stanno, ci vogliono. Fin qui la storia che ci hanno raccontato e ripetuto all'infinito. Ma... colpo di scena. Qua abbiamo una regia degli effetti sonori pazzeschi oggi. Quel fragrante biscotto altro non è che la rivisitazione di un cracker della fortuna chiamato Tujura Senbei, giapponese, ok, e risale al periodo Edo. Facciamo anche un po' di storia. 1603-1868, questo parlano dei libri di storia. Edo, che è nota a margine, anche il nome originario di una città che ben conosciamo, famosa, Tokyo, ma questa è decisamente un'altra storia, croccante, ma non è con quella del biscotto. In Giappone, lo Tuji Ura Senbei. È un dolce spesso servito nelle case da tè, nei piccoli ristoranti, nei caffè, come contorno o dessert da abbinare appunto al tè o al sake. Il dolce contiene al suo interno appunto un cartiglio, un foglietto di cartomanzia, e diventa elemento di arricchimento nelle feste con le geisha, ma anche uno strumento prezioso per rompere il ghiaccio. Sei un po' timido, allora ti portano questo biscotto, lo apri e inizi a chiacchierare con qualcuno che non conosci, che è lì vicino a te. Al termine di questo periodo Edo, cosa succede? Un giapponese, un emigrante giapponese, Makoto Agiwara, porta quel biscotto a San Francisco e sono i ristoranti proprio chop suey giapponesi a servirlo come cracker gratuito già prima della guerra. In particolare c'è un laboratorio a Los Angeles che ne sforna migliaia ogni giorno da distribuire ai ristoranti giapponesi da Omaha a Tucson, anzi no, da Santa Maria a San Diego. Fra questi, quelli della catena Nikkei, che io tra l'altro pensavo fosse l'indice della borsa nipponica, e invece è il termine con cui vengono indicati gli emigranti giapponesi, da qui la fusione con le varie cucine dei paesi poi raggiunti. A fine Ottocento anche gli emigranti cinesi iniziano ad aprire ristoranti che servono il piatto da cui siamo partiti, ristoranti che con il tempo vengono aperti e gestiti anche dai giapponesi, il contrario di quello che succede in Europa. Tendenzialmente i ristoranti giapponesi vengono anche gestiti da cinesi, lì avviene il contrario. Il primo ristorante Nikkei di cui abbiamo notizie è il Dragon Chop Suey nel 1917, e questa combinazione o collaborazione o contaminazione, chiamatela come volete, che porta così a quel cracker dolce a diventare un biscotto tanto famoso. Voi credete per esempio a quello che leggete nel biscotto della fortuna o vi affidate per esempio ai fondi di caffè? Alzi la mano chi ascoltando questo pezzo, questa schitarrata, ha rivisto lei, Jamie Lee Curtis, nel corpo però di una quindicenne, fare un assolo appunto alla Kate Richards sul palco di un concerto liceale. È un riferimento neanche così aulico, neanche così colto, a Un pazzo venerdì, un film di qualche anno fa, che tra l'altro in questi giorni torna al cinema con un venerdì ancora più pazzo. Io mi sono divertito tanto a vedere quel film, ma perché abbiamo sentito questa schitarrata? Perché Jamie Lee Curtis può entrare nel corpo di una quindicenne e provare a fare quel numero con la chitarra? Perché la sera prima mangia un biscotto della fortuna nel quale trova un bigliettino che in realtà è un incantesimo che fa risvegliare adulto e adolescente nel corpo uno dell'altro, che è una trama perfetta per far comprendere ai più giovani cosa pensiamo noi adulti, ma soprattutto noi adulti a ricordare come eravamo, quali sogni avevamo e che ogni tanto è bello anche lasciarsi andare. Certo, poi ci sono momenti e momenti, non è che bisogna vivere tutta la vita fuori dalle righe. Per esempio, se il sogno è quello di mettersi al collo una medaglia olimpica, beh, gli attimi di svago, divertimento, non saranno poi così tanti, soprattutto se sei figlia di un regime che attraverso lo sport spera di imporre la propria immagine a livello internazionale. Anno Domini 1961, il 12 novembre per l'esattezza, onesti, nasce Nadia, e nessuno immagina che quella bambina sia perfetta. Oddio, agli occhi della mamma e del papà, di qualsiasi mamma e papà la è, ma sappiamo anche che, come dicono ad Oslo, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Nadia, in ogni caso, quella perfezione saprà incarnarla, purtroppo a costo di sacrifici indicibili e inaccettabili già per un adulto, quindi figuriamoci per una bambina o quindi per un adolescente. Le bambine bisogna piegarle presto, quando sono sogliolette, poi la colonna vertebrale si irrigidisce e non si piegano più. Lei la sente questa frase, e tante bambine la sentono, anche bambini bisogna dire. Anni dopo, per esempio, Evgeny Plushenko in Russia se lo sentirà ripetere dalla mamma: rendendo quel pattinatore particolarmente elastico e capace di fare per esempio la piroetta, la bilma, che è una specialità puramente femminile al tempo. Ma lì si parla di pattinaggio artistico e soprattutto, non me ne voglia, il buon Plushi, lui alla perfezione non c'è mai arrivato, c'è andato vicino ma non c'è mai arrivato. Dicevo di sacrifici, Nadia è già nel pieno della forza e della carriera. Nadia però, pensate, può mangiare solo un etto di carne di manzo, mezzo etto di carne a cena, 3 vasetti di yogurt, 2 etti di verdura, mai pane, olio, zucchero e patate. Il sogno, il sogno che realizza forse 1-2 volte all'anno, un gelato. Nasce e cresce nel nome della perfezione, solo che la perfezione si paga con la vita spesso. Per pochi anni Nadia è però felice, come le altre bambine. Gioca per strada, sul marciapiede. Sul marciapiede fa dei salti all'indietro, come se lo stesse facendo sulla trave. E lì il suo maestro di ginnastica la nota e intuisce che cosa potrebbe fare. Bela Karoly, detto l'orco. E credo che con questo abbia già spiegato quelli che sono i suoi metodi di allenamento. La prepara alla prima gara ed è il 1971. Nadia in quella gara arriva 13esima. L'orco allora la prende da parte e le dice: mai più, mai più 13esima. Poi le promette: ti regalerò una bambola ogni qualvolta tu riuscirai a vincere una gara. Nadia da quel giorno smette di vivere come una bambina. Scuola, ginnastica, compiti e poi ginnastica, ginnastica e ancora ginnastica. A letto si va stremati con quei 50 grammi di carne nella pancia. Intanto però le mensole della sua casa, della sua cameretta, diventano una gigantesca esposizione di bambole di ogni forma, perché l'orco comunque mantiene le promesse. E arriviamo al 1976, Nadia ha 14 anni, è alta 153 cm, pesa 39 kg, i capelli stretti nella coda e la frangetta che fa da cornice a occhi determinati e concentrati. Il body è bianco, sui fianchi lo sponsor tecnico, quello delle 3 strisce, ha messo i colori giallo-rossi, quelli del suo paese, quelli della Romania. È il 18 luglio 1976, una data immortale per lo sport, perché Nadia ha le parallele asimmetriche ed è lei a vedersi assegnare il punteggio mai dato prima, il numero che significa perfezione, vale dire il 10. Mai nessuno, e infatti il display luminoso non prevede 2 numeri e un decimale, al massimo si può arrivare a 9.99, 10 è impossibile, non per lei. Così ecco comparire un 1.00, che è un 10 camuffato. Altre 6 volte in quei giochi la cifra sarà abbinata a Nadia, la ragazzina che diventa il simbolo dei giochi, quelli che tornano a sorridere allo sport dopo il sangue di Monaco 72. Child, choose me for my fantasy. Timing è la storia di Nadia ogni qualvolta mette piede in gara. Nadia felice con le sue nuove bamboline, tre come le medaglie d'oro di Montreal, però non è felice davvero, no, perché la bambina, la ragazzina non è tale, è imbottita di ormoni e chimica perché il suo corpo rimanga quello di una soglioletta, perché non si arrotondi, perché non diventi quello di una ragazza, di una donna. Al suo ritorno il dittatore in Romania le mette al collo una quarta medaglia, che è anche la più pesante da portare, eroina del Partito Socialista. Passano 4 anni, la chimica non può più frenare la sua crescita, è cresciuta di 10 centimetri, 10, quelle due cifre che tornano anche in questo caso, sembrano quasi inseguirla, e quasi 10 kg anche, ma la classe è immensa e altri 2 ori arrivano. A 19 anni le bamboline non interessano più, ma lei, la ragazza, la stella, la sportiva numero 1, decisamente sì, interessa purtroppo al figlio del dittatore, Nicu, il terzo figlio di Ceausescu, folle perché tutto ciò che vuole lo pretende. E purtroppo lo ottiene. Nadia non può ribellarsi a un dittatore, non può dire di no, anche perché altrimenti. Nadia è libera, ma è prigioniera, si può muovere solo sulle auto di Stato, può fare solo ciò che quel pazzo drogato alcolizzato vuole. Nadia arriva a bere della candeggina, ma una lavanda gastrica la salva. La riporta a essere prigioniera. Pensa che nel 1981, quando va in tour negli Stati Uniti, doveva fuggire, proprio come l'aveva suggerito Béla Károly, la moglie dell'orco, quando in quella trasferta conosce un ragazzo americano, un ginnasta, si chiama Bart, che non smette di saltellare intorno alla bus che la porta dalla palestra all'albergo. È un tipo simpatico, buffo e anche bello. Negli Stati Uniti scappano i suoi tecnici e lei così diventa oggetto di ferrei controlli ancora più duri da parte della polizia segreta, che teme che Nadia possa seguirli. Nadia non ha più voglia né la forza di essere l'eroina del Partito Socialista quando siamo alla vigilia dei giochi di Los Angeles, e così smette e inizia ad allenare le più giovani, che vedono in lei qualcosa di grande, di grandissimo, di perfetto. Ma lei sa che di perfetto nella sua vita non c'è stato nulla, se non i primissimi anni e quegli esercizi di Montreal. Il resto è un buio, è più buio della tenebra, soprattutto da quando Nico è al suo fianco. Ma nella notte del 27 novembre 1989 trova il coraggio per fare ciò che avrebbe dovuto fare molto prima. Inizia a camminare, cammina 6 ore in quel buio meno pauroso della sua vita, attraversa il confine ungherese, lì l'attende un'auto con un amico che tutto sa. L'Austria non è così lontana, e poi via in aereo, prima in Canada e poi negli Stati Uniti, rifugiata politica. Un mese dopo il dittatore Nicolae Ceausescu sarà giustiziato da una rivoluzione che, come lei, non poteva più aspettare. Solo a quel punto Nadia diventa libera, trova l'amore, che si chiama Bart e faceva il ginnasta. Diventa mamma, diventa modella, insegnante di ginnastica. Ogni tanto sui suoi social compare qualche foto di una ragazzina, una soglioletta, che fa la spaccata e vola leggera. E la bambina... atleta perfetta, ma Nadia Comaneci sa che la perfezione è altra cosa e ciò che ha conosciuto solo una volta diventata adulta e libera. La libertà, insomma, di mangiare un gelato quando ne ha voglia.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
Che vita quella di Nadia Comaneci, Nadia che riesce a rendere possibile l'impossibile, quella di arrivare alla perfezione. Però dobbiamo anche pensare a un'altra cosa, che in certi momenti della vita anche la cosa più semplice può apparire impossibile, ma non è così. O forse...
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto.
Al di là dei sogni, Robin Williams ci riesce davvero a rendere possibile l'impossibile. Robin che è abituato a fare cose eccezionali, serie o meno, ma comunque sempre speciali. Come quando riesce a strappare una risata, la prima dal terribile incidente, a Christopher Reeve, uno dei suoi migliori amici, l'uomo che al cinema è indistruttibile, l'uomo che al cinema è Superman. Ma Christopher nella vita è Clark Kent, come tutti noi, un uomo in carne e ossa, e queste si sbriciolano in una caduta a cavallo, paralizzato. Robin e Chris sono amici veri, qualcuno dice amici da leggenda, tanto che dopo l'incidente il loro legame si fa ancora più forte. Si conoscono nel 1973 a scuola, a New York, sono compagni di stanza. Appena possono si vedono e solo loro sanno quanto riescono a divertirsi, alle follie che riescono a fare. Capita anche, per esempio, che Reeve piombi in aereo sul set dove Robin sta girando e lo porti via per un weekend. Poi che cosa accade? Ogni domenica pomeriggio, ogni domenica sera torna e Robin è regolarmente, come dire, un po' acciaccato, e proprio per questo un sacco divertito. Chris è quello che per esempio lo convince ad accettare il ruolo di braccio di ferro nel film di Altman. Per il giovane Robin è il primo ruolo da protagonista e sarà fondamentale per la sua carriera. Ridere è la loro forza ed infatti Robin è colui che, come dicevo, riesce a far ridere Reeve dopo l'incidente. Si presenta in camera fingendosi un proctologo russo, si infila un guanto e gli dice: bene, dobbiamo fare delle indagini piuttosto approfondite. Pronto? E lì scatta la risata. Il loro legame è talmente profondo che Glenn Close un giorno arriva a dire: ho sempre pensato che se Chris fosse ancora in giro, Robin sarebbe ancora vivo. Storie di vita che sembrano dei film, diciamolo, fiction dove tutto è davvero possibile, basta avere una buona penna e la fantasia che spesso sconfina oltre ogni immaginazione. Ma non è la stessa cosa che vi direbbe Jessica, anche se lei di questa storia ricorda solo una parte, quella finale, quella del lieto fine, così gli amanti del "e vissero felici e contenti" possono già tirare un sospiro di sollievo proprio quando iniziate a vedere un film della Disney, tanto lo sapete che finisce bene. Jessica è davvero una ragazza come tante, felice con i suoi piccoli grandi problemi e le sue piccole grandi gioie. È in treno con Rich è il suo ragazzo. Sogni? Progetti? Quelli che si possono, si devono avere a 20 anni, quei pochi che si devono avere e che si devono sognare quando si sta insieme da 7 mesi. Sono su quel treno perché si stanno recando al lavoro quando un attacco violentissimo di epilessia sconvolge il suo, anzi diciamo il loro mondo. A Jessica avevano diagnosticato l'epilessia all'età di 14 anni, età del suo primo attacco, ma da quel giorno mai quel problema neurologico si era ripresentato, aveva avuto modo di captarlo. Questa volta invece sì, ed è violentissimo, come una tempesta, e tutto sembra azzerarsi, tutto quasi sparisce dalla sua testa, la memoria è come appunto azzerata, resettata. I medici non si sbilanciano, potrebbe tornare, come potrebbe non tornare. Jessica non riconosce nessuno, non riconosce il proprio volto allo specchio, figuriamoci quelli del suo ragazzo, parenti, amici, nulla, il buio più totale. Per lei tutto è nuovo, per lui invece tutto è un incubo, perché sa, ma dirlo non è abbastanza, non può dimostrarlo. Ma a volte si può anche tornare indietro nel tempo, non ci vuole per forza una DeLorean. Lunghe passeggiate, i luoghi dei primi incontri, il profumo di quella pasticceria dove Jessica adorava fare colazione con il suo cake preferito, i colori del bosco, le canzoni preferite, tutto serve a ricucire o a tentare di farlo. Jessica, come nei primi appuntamenti, torna così a conoscere Rich. Non riconoscerlo, ma scoprirlo come se fosse la prima volta, e come la prima volta, beh, se ne innamora. La prima volta non si scorda mai, a volte invece capita di scordarla, ma a quanto pare la seconda è stata ancora meglio, tanto che Jessica una volta confida alle sue amiche: "Mi ha fatto innamorare una volta, mi avete detto, e una seconda. Sono certo che ci riuscirebbe anche una terza, se non è amore questo." Mille storie, torna domani.
Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre quell'effetto della prima sera. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Abbracciami Roma prima di addormentarmi stasera. Vabbè, fa lo stesso, non cambierò la vita che ho scelto, non rinuncerò a portarti a Trastevere all'alba a Fana serenata. E stanotte per te che poi mi aspetti lo stesso, a te che trovi sempre un momento, se ti mancherò dirmi torna presto amor. Mi sono fatto grande. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo? Ma che resterà di me se non verrà da te quando non c'è più nessuno? Quando non avrò più un posto per addormentarmi al sicuro, dimmi cosa
stasera.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. Thank you.